darvi anche un attimo il contesto di questa iniziativa. Io vorrei chiamare il sindaco di Terre Roveresche per un saluto e lo ringrazio molto di essere oggi qui.
Buonasera a tutti, è bello vedere la sala così piena, era tanto a tempo che non accadeva, poi per un argomento come questo così importante. Io ringrazio voi, prima di tutto ringrazio Anna, se posso darti.
Prego, prego, con piacere.
Ringrazio Marco dell'Istituto di Storia Contemporanea, ovviamente Paolo Frigerio, che è il presidente di Macchi Inchiostri, perché questo diciamo quello che quello di oggi è l'evento zero, giusto Paolo? Quindi da oggi si inizia in questo percorso. Chiaramente l'argomento di stasera è un argomento sempre più attuale, anche se, come parlavamo anche ieri con Marco, per altre, su altre tematiche, su altri progetti, fa parte, per qualcuno può far parte di una storia un po' più lontana, qualcuno un po' più recente, però oggi con gli ultimi accadimenti ormai da qualche anno a questa parte è qualcosa di molto attuale. Quindi è giusto avere il punto di vista di Anna, e che sicuramente quando poi terminerà la serata usciremo da qua con un altro punto di vista, anche forse qualche altro pensiero, e sicuramente con qualche informazione in più e anche forse una chiave di lettura diversa per capire quello che oggi sta succedendo. Quindi grazie per essere qua oggi con noi.
Grazie per l'invito.
Ci mancherebbe, era il minimo. Poi con Paolo questi eventi così insomma particolari, ma soprattutto sono eventi che devono servire a risvegliare quella che è la memoria, che mi sa che è un po' sopita, specialmente per i più giovani. Adesso qui i più giovani ne vedo pochi, però speriamo che piano piano questo insomma iniziare con questo percorso e con anche degli eventi che parlano appunto proprio di storia, veramente non solo di questo tema ma di altri temi, sicuramente aiuterà a risvegliare quella che è la memoria delle nostre comunità. Grazie Anna.
Grazie.
E vado in passo la parola a Marco.
Sì,
presto.
Come accennava il sindaco, vi dico solo due parole sul prosieguo. Questo è un po' l'appuntamento zero. Intanto ringrazio moltissimo Daniele Susini. Daniele Susini è storico della Shoah, della resistenza ebraica, ha un percorso di studioso, di divulgatore, scrive ogni tanto, lo si può leggere sul Domani, ha un percorso da storico sui libri come il libro uscito per Donzelli sulla resistenza ebraica, che è uno sguardo internazionale, il suo ultimo lavoro sulla linea gotica, sulle vittime della linea gotica, quindi le vittime del nazifascismo lungo il percorso della linea gotica, sono due libri importanti. Ebbene, Daniele, dobbiamo a lui se questo evento è stato costruito, è lui che fa parte della nostra commissione, della commissione dell'Istituto di Storia Contemporanea di Pesaro, e ha diciamo organizzato questo incontro con Anna Foa, noi ne siamo stati felicissimi. L'altro pilastro è Macchi Inchiostri. Macchi Inchiostri e Paolo Frigerio, che insieme poi alla presenza di Fuori Tempo sul territorio ci hanno permesso di pensare di organizzare la giornata di oggi. Però, come diceva prima il sindaco, questo è un appuntamento zero, perché con Macchi Inchiostri e come istituto, insieme a diversi comuni dell'entroterra, tra cui quello di Terre Roveresche, abbiamo avviato un discorso che dovrebbe approdare a un festival di storia, itinerante fatto nei comuni dell'entroterra, in cui ci darà una mano anche Daniele, questo posso fare già lo spoiler, però insomma mi ha già dato la disponibilità ad aiutarci, ecco, in questo, in cui cercare di rendere questo appuntamento un appuntamento che ruota e che si rinnova di anno in anno. Ci sembrava importante, è un'esigenza che noi sentiamo molto come istituto, che come istituto siamo un istituto provinciale, ma poi se andiamo a vedere la nostra attività, tranne nell'ultimo anno in cui abbiamo cominciato a lavorare anche a Fermignano, quindi a muoverci, è in realtà stato un istituto che si è molto mosso sulla costa. E quindi per noi è veramente una grande opportunità il allargare il raggio d'azione e andare a scoprire anche, cioè andare a non a scoprire perché magari, ma proprio a portare degli eventi in luoghi bellissimi. Credo che sia stato un po' il leitmotiv che ha accompagnato anche tutta la storia di Paolo, da Villa Castella a Terre Sonore, la collaborazione con Terre Sonore, a Marco Inchiostri, quello di tenere insieme l'evento culturale, la riscoperta e la scoperta dei luoghi. Ecco, e su questa linea un po' il festival che ci proponiamo di avviare in primavera vuole muoversi. Qui, oltre al libro di Anna Foa, che chiaramente vi consiglio, c'è un foglio, chi vuole può lasciare una mail per rimanere aggiornato su quelli che saranno i prossimi eventi. Vado a lasciare la parola ad Anna Foa e Daniele Susini. Di Daniele Susini già vi ho detto, oltre a questa dimensione di storico c'è quella di percorsi nelle scuole, un grande lavoro didattico fatto negli anni insieme a Laura Fontana nel territorio, un territorio che è quello del riminese, quello del pesarese, non solo. Ultimamente hanno fatto un convegno con insegnanti da tutta Italia sulle scritture della Shoah, non solo, ecco, che è stato partecipatissimo. Anna Foa, credo, cioè, non abbia bisogno di presentazioni, già la presenza di oggi sta percorrendo l'Italia, proprio portando questo libro, Il suicidio di Israele, che arriva dopo una serie di studi. Anna Foa è una dei riferimenti sullo studio della memoria, storia dell'età moderna. Sono tantissimi libri che potremmo ricordare, che vanno da Giordano Bruno, Eretici, Storie di streghe, Ebrei convertiti, Andare per Ghetti e Giudecche, Cicerone e il regno della parola, Andare per i luoghi di confino, Dalla peste nera all'emancipazione, XIV-XIX secolo. È fondamentale il suo lavoro sulla diaspora ebraica, anzi direi che è proprio una pietra miliare, Diaspora, storia degli ebrei nel Novecento. E poi libro bellissimo che è Portico d'Ottavia, sulla razzia dell'ottobre del 43 al ghetto, uno dei primissimi grandi massacri che ha portato poi alla deportazione, uno dei momenti centrali della storia della Shoah italiana, e anche quello è un libro bellissimo. E quindi questo libro, Il suicidio di Israele, che dico, è un libro per tutti, per tutte, e questo è, credo sia uno dei suoi grandi meriti, che è un libro scritto perché tutti possano avere un'idea, ma arriva alle spalle una serie infinita di studi. Quindi è veramente un arrivare all'essenziale avendo dietro le spalle tantissime pagine di lavoro e uno sguardo sull'ebraismo della diaspora che va dal Medioevo ai giorni nostri. E dicevo, è un libro importante perché è un libro storico, ma è anche un libro morale, è un libro proprio, andando a riprendere la parola di moralità del saggio di Pavone sulla resistenza, è un libro morale perché mano a mano che lo leggete nelle pagine ritrovate, tra volte scritto in maniera molto semplice, i fondamenti dell'umanità, degli esseri umani, di qualsiasi fede o non fede siano, di qualsiasi nazione, di qualsiasi senso di appartenenza, qualunque siano le loro identità molteplici. È un lavoro su Israele, un lavoro sull'ebraismo, ma trovate delle radici che sono comuni a tutti gli esseri umani, e questo credo sia una specie di filo che l'accompagna. Non mi dilungo oltre, ci sono interlocutori che hanno molte cose da dire, non vedo l'ora di diventare pubblico, e quindi lascio a voi la parola.
Dobbiamo avvicinare. Grazie, anch'io ringrazio Marco per questa generosissima introduzione. Non è vero che ho lanciato l'idea, ma poi tutto questa bellissima sala così piena, il merito è tutto di Marco e di Paolo e naturalmente del comune che ci ha dato questa ospitalità. E come diceva il sindaco in introduzione, Probabilmente di questi eventi ce n'è bisogno perché credo che oggi sia il momento di fare, diciamo, delle considerazioni importanti, perché la situazione mondiale, al di là del conflitto israelo-palestinese, come dire, richiamano il mondo democratico a quelle che sono alcuni fondamentali che forse ci sono persi, ci siamo dimenticati. E quindi io credo che oggi, ne parlavamo prima con Anna mentre prendevamo un caffè, credo che il lavoro che deve essere fatto oggi, e questo può essere un mattone su cui basare questo lavoro futuro, questo libro, è il fatto che noi il lavoro di memoria ne abbiamo fatto, non è vero che non è stato fatto, perché noi, soprattutto, diciamo, i professionisti e non solo, gli insegnanti sanno tutto il lavoro svolto negli anni nelle scuole, nelle associazioni, nei gruppi diciamo diversi, però probabilmente quello che non è stato fatto, cioè è stato fatto un lavoro quantitativo, forse non abbiamo fatto un lavoro qualitativo. Questo forse è il grave problema che, come dire, forse oggi non ci permette di mettere a fuoco, capire alcune dinamiche che si stanno svolgendo in Israele, in Palestina, ma non solo. E quindi dobbiamo riscoprire la storia come insegnamento politico, come insegnamento culturale, come guida, cosa che sicuramente, a mio avviso, in questi anni purtroppo è mancata. La politica ne ha fatto un uso troppo spesso strumentale, retorico, e questo, come dire, non ha agevolato, anzi ha penalizzato la memoria di tanti eventi storici, compresa in primo luogo, a mio avviso, anche la stessa Shoah, lo sterminio degli ebrei. Io volevo, prima di parlare del libro, volevo dire due cose su Anna. Anna l'ha presentata Marco, ma io la volevo ringraziare da studioso, da ricercatore, per due motivi in particolare. Primo motivo, perché scrivendo questo libro ha creato una sorta di porta, una porta d'accesso a tutti coloro che avevano paura di affrontare certi argomenti, paura di essere tacciati di antisemitismo. In questi mesi tantissimi professori, ma non solo, sono venuti da me con tanti dubbi, tante perplessità su quello che stava avvenendo, sul comportamento di Israele, su quello che accadeva a Gaza e non solo, sul 7 ottobre, tanti dubbi, e molti erano taciuti. Grazie a questo libro Anna ci ha permesso di discuterne apertamente, ci ha concesso questo, e credo che non è stata una cosa semplice, perché sappiamo tutti, diciamo, le difficoltà che ha dovuto, diciamo, sopportare anche per scrivere questo libro, ma soprattutto ce l'ha permesso di fare anche un lavoro di qualità, perché questo è un grande libro, non è piaggeria. Perché è un libro fruibile, a tutti, è un libro semplice, ma inteso nella sezione più nobile di questo termine, perché è un libro che ci spiega, ci porta dentro delle problematiche che, ha un valore aggiunto, secondo me, che non ci spiega solo la storia di Israele e diciamo a specchio la storia anche della Palestina, perché è una storia intrecciata, a doppio filo, un doppio punto di vista, ma ci spiega anche quello che è nel secondo capitolo, l'identità, che è una cosa che non è facile, perché, come dico sempre, io sono uomo, cattolico, eterosessuale, quindi io sono la maggioranza, sono la rappresentazione della maggioranza, io non faccio fatica a capire cosa vuol dire essere una minoranza perseguitata, e credo che questo sia uno scarto, un limite che hanno tanti di noi. E tramite questo capitoletto, che secondo me è la chiave tra la storia e questo suicidio di Israele, che secondo me è un titolo azzeccatissimo per chi conosce Israele. Io sono Io sono un debitore di Israele, io ho avuto la fortuna di studiare a Yad Vashem, ho studiato con gli storici di Yad Vashem, con tante personalità che hanno aderito al sionismo, quindi tantissima della mia formazione non solo storica ma anche, voglio dire, umana viene da quel paese, quindi, voglio dire, ho interiorizzato questo suicidio, questo cambiamento di marcia che probabilmente l'altra sera nella trasmissione di giovedì sera sulla 7 di Formigli, una parola che secondo me che ha corroso la coscienza israeliana e sionista da un certo punto di vista. E quindi io ringrazio Anna per questo, e la ringrazio perché in un paese che ha fame di intellettuali, perché oggi ci mancano gli intellettuali, queste avanguardie che, come dire, tracciano una strada dove poi si può, come dire, si può seguire, che uno vuol dire aderire. E Anna, abbiamo delle differenze, lei, anche sulla famosa parola, lei ha un'idea, io ne ho un'altra, però io questo glielo riconosco. Si è caricata di una responsabilità, ha tracciato una strada, e questo grazie a questo libro. E credo che oggi in un paese come il nostro, dove gli intellettuali veramente si contano sulla punta di una mano, e questo è una grande cosa. Quindi prima del risultato stesso del libro stesso, io credo che Anna, lo dico sinceramente con tutta l'affetto, la simpatia, la stima che posso nutrire con lei, glielo dico sinceramente, e quindi ci permette di discutere oggi, di discutere, secondo me, come dire, non sulle retoriche, non sulle propagande, non su elementi aleatori, sulle simpatie del momento e anche sulle emotività del momento, perché comunque il momento è tragico, è drammatico, quindi di emotività ce n'è tanta, ma l'emotività, come dire, serve fino a un certo punto, perché a un certo livello poi dobbiamo avere questo scarto, trasformare l'emotività in un ragionamento appunto politico, per trovare finalmente una strada per uscire da questo ormai gorgo infernale che si è creato. E allora questo sicuramente ci aiuta, e spero oggi, come ha augurato prima il sindaco, che oggi forse, non so se usciamo di qui con certezze, sarà difficile, però con questi dubbi costruttivi su questo ampliamento del punto di vista, di cercare di capire che adesso, chiaro, il 7 ottobre è stata una cesura enorme che va interpretata anche alla luce di quell'identità sionistica e degli ebrei di Israele, ma che però è una storia che inizia dal 1800, quindi è una storia lunghissima, centenaria, dove, come dire, c'è una pluralità di comportamenti, una pluralità di eventi, una pluralità di situazioni che devono essere in qualche modo incasellate, capite da una e dall'altra parte, per arrivare poi, si spera prima o poi, a una soluzione che pacifichi quel territorio, perché è un territorio che comunque, al di là che può essere geograficamente lontano, è culturalmente vicinissimo per tutte le implicazioni che comunque ha quel mondo sul nostro mondo e sul mondo in generale. E allora l'Anna ci ha regalato questo libro, che si legge in un pomeriggio, perché è scritto benissimo, è scritto in maniera assolutamente fruibile, è diviso in questi tre, sostanzialmente tre grandi capitoli: la storia, l'identità e poi questo, due che io li ho uniti, come, che ci portano a capire perché si può parlare di un suicidio di Israele. Questa tesi secondo me è correttissima, perché passiamo da uno Stato che aveva Golda Meir, che diceva vi potremmo perdonare per aver ucciso i nostri figli, non vi potremmo mai perdonare per averci costretto a uccidere i vostri, alle frasi di Smotrich, Ben-Gvir, Netanyahu, sulla odiose, fastidiose insulti alla democrazia, al senso di umanità. Ti lascio la parola e dopo continuiamo il nostro dialogo.
Sì. Grazie Daniele, grazie per questa straordinaria presentazione di tutti. Grazie a tutti gli organizzatori, mi fa molto piacere essere qui e spero di potervi dire qualcosa che se non altro vi spinga a pensare che anche quello che voi pensate, quello che voi potete fare, quello che voi, su cui potete riflettere, ha un ruolo in questa storia. Non è vero che la storia si muove da solo. La storia si muove perché c'ha la libertà delle persone che fanno delle scelte, tutti. E quindi anche quello che noi pensiamo, guardate a questa straordinaria ondata di empatia, con tutte le difficoltà, con i cartelli brutti, con l'antisemitismo che qua è la fiora, però questa straordinaria ondata di empatia verso le sofferenze dei palestinesi che è stata data dalle ultime manifestazioni non organizzate dai partiti che venivano proprio dal basso e che comprendevano poi tutto il mondo. Quindi tutti hanno un ruolo. Ora, questo libro è stato scritto dopo pochi mesi da quel terribile evento del 7 ottobre, che è un atto terroristico volutamente sanguinario al massimo, che hanno compito di scavare un baratro fra gli uni e gli altri, di affossare per sempre ogni possibilità di intesa fra i due mondi, il mondo di Hamas, comunque quello che loro vorrebbero, Hamas vorrebbe essere il mondo dei palestinesi e il mondo degli ebrei in Israele. E è stato scritto perché io, che non sono sempre stata una storica o della memoria e della Shoah o della sta moderna, mi sono sentita a un certo punto, proprio per le cose che avevo studiato, in obbligo di scriverlo. E cosa vuol dire? Vuol dire che pensavo che alcune cose andassero sfatate, alcune parole d'ordine che venivano agitate come parole d'ordine non dovessero essere represse. Parlo per esempio dell'attacco al sionismo, la parola sionismo sventolata come una bandiera, ma dovessero essere spiegate, perché chi le pronunciava sapesse di cosa stava parlando. Quindi mi rivolgevo in parte ai ragazzi, ma mi rivolgevo anche a sfatare alcuni miti. Daniele parlava dell'identità. Di solito la destra israeliana, ma anche la destra che sostiene Israele in Italia e negli altri paesi, dice che non esiste un'identità palestinese. Non è vero. Se si vanno a guardare i testi, la storia, si vede che già alla fine del periodo ottomano, alla fine dell'Ottocento, le trasformazioni delle modernizzazioni dell'impero ottomano avevano cambiato profondamente il modo di vivere degli arabi dentro quella che poi diventerà, dopo la prima guerra mondiale, la Palestina, e avevano iniziato a creare un'identità diversa da quella degli altri arabi, e che è l'identità palestinese, che è un'identità come quella ebraica, fatta di sofferenze, ma anche di vittimismo, ma anche di essere effettivamente vittima, ma anche di sentirsi fortemente vittime. La Nakba è per i palestinesi, la Nakba, che è la catastrofe, questa è la traduzione del termine, che è il 48, quando 750.000 palestinesi sono cacciati durante la guerra che fa seguito alla dichiarazione di indipendenza, dalle loro case, dai loro luoghi, e sostituiti da ebrei. Non uso ancora il termine coloni perché è successivo, dico ebrei che approdano. Alcuni erano sopravvissuti alla Shoah, alcuni erano venuti nell'emigrazione clandestina tra il 45 e il 48 e sono stati collocati in queste case, nelle case degli arabi. La Nakba taglia la società palestinese, che è una società esistente, certo diversa dalla nostra, formata con clan, con famiglie, ma comunque la taglia in due, non consente alle famiglie nei villaggi al figlio di andare a trovare la madre perché c'è una linea di confine. Chi è fuori non potrà mai più tornare. Il problema dei profughi, su cui certo non possono tornare tutti quelli che l'ONU ha considerato come profughi, che sono più di 100 milioni oggi, però anche qui bisogna arrivare a un accordo, a un compromesso, se si vuole salvare qualcosa, e bisogna che una parte di loro almeno possano tornare. E la Nakba è una ferita aperta sanguinante che anche il modo con cui i paesi arabi hanno accolto i palestinesi ha reso ancora più sanguinante. Molto spesso in campi profughi come quello di Sabra e Shatila, in cui negli anni 70 c'è stata nell'82 c'è stata il massacro di Sabra e Shatila nel campo profugo in Libano. E sono in questi campi profughi che la rabbia e la sofferenza e la povertà dei palestinesi cacciati è stata. Anche i palestinesi di Gaza sono in parte palestinesi che sono stati espulsi dalle loro case e hanno trovato rifugio a Gaza. Quindi questo 48 è una ferita aperta, ma è una ferita, certo è molto diversa dalla Shoah, non ci sono stati 6 milioni di morti, sono stati 750.000 scacciati dalle loro case, però è una ferita che come memoria ha la stessa portata, è la ferita che fa dei palestinesi crea in loro una percezione di sé come vittime che è uguale, identica alla percezione di sé come vittime che anche gli israeliani continuano ad avere pensando alla Shoah. C'è questa cosa che si tramanda nella memoria collettiva in Israele, non solo, ma comunque sicuramente in Israele, che ha fatto nel 61 con il processo Eichmann della memoria della Shoah uno dei pilastri della propria identità e che ha assimilato a sé la memoria e il ricordo di quei 6 milioni di ebrei europei, di cui certamente la maggioranza non avrebbe mai avuto, se fosse, avesse avuto la possibilità di vivere, nessuna intenzione di diventare sionista e di andare in Israele. Però Ben Gurion col processo Eichmann ha preso a sé l'eredità di quella memoria, la memoria di, e ha detto sono tutti sionisti mancati, e questo è stato una creazione di un pilastro che ha poi contribuito a creare un'identità basata, guardate, un'identità basata sulle scuole, sull'insegnamento, sull'esercito, ancora permeata di ideali democratici, tutta una serie di cose. C'era stato un sionismo democratico che voleva la pacificazione con i palestinesi, personalità come Martin Buber, come Gershom Scholem, amicizie con personalità come Einstein, anche in un periodo della sua vita, avevano creato questo gruppo Brit Shalom, che esattamente un secolo fa, nel 1925, predicava, e nel momento in cui uno di loro fondava l'Università Ebraica di Gerusalemme, predicava poi la pacificazione con i palestinesi, vivere in una sola terra insieme senza conflitto. Tutto questo poi è stato annullato e distrutto in parte dalle rivolte contro gli inglesi che avevano il protettorato sulla Palestina e contro gli ebrei, ma anche in parte dalla Shoah e da quello che è successo con la Shoah, dall'arresto dell'emigrazione dall'Europa in Palestina durante l'inizio dell'antisemitismo nazista, e poi dalla Shoah e da quello che è successo, che ha determinato fra l'altro una rottura irreparabile in qualche modo, che ancora si sta pagando in qualche modo. Anche questo, la memoria della Shoah è uno degli elementi, oltre a essere ovviamente una cosa importante e positiva, è anche uno degli elementi nel modo in cui viene utilizzato, ma anche nel modo in cui viene vissuta, come senso di essere circondati da nemici, come senso che tutto il mondo sia antisemita intorno a loro, come modo di dire nessuno si è mosso quando i nostri padri, i nostri nonni sono stati assassinati in Polonia, che è vero, ma questo non implica che sia questo il modo in cui ti puoi collocare di fronte alla vita, in cui puoi agire una vita decente anche nel rispetto al tuo rapporto con gli altri. Ecco, tutte queste cose sono vere nel vittimismo degli arabi, dei palestinesi e nel vittimismo degli israeliani. Perché dico vittimismo e non è senza vittimaria? Perché questo viene agito, viene continuamente riproposto, diventa un modo di vita, diventa un modo di rapportarsi agli altri, ed è parallelo, con una differenza, che in questo momento una delle due vittime è l'aggressore dell'altra, e questo è qualche cosa che crea, come dicono due storici, uno palestinese e uno ebreo di Israele, Amos Goldberg e Bashir Bashir, in un libro sulla Nakba, che sta sulla memoria della Nakba, un libro a vari autori che è stato tradotto anche in italiano. Ecco, questo crea tutta una serie di problemi sul rapporto tra essere vittima e essere carnefici, e la memoria di questo fatto. Ora, come si esce da tutto questo? Da quando io ho scritto questo libro sono cambiate molte cose. Innanzitutto, all'inizio c'è stata... Innanzitutto non è vero, come dice la destra italiana e la destra israeliana, che tutto il mondo già dall'8 ottobre si è schierato contro coloro che erano morti e contro gli israeliani appoggiando Hamas. Questo non è vero, certo ci sono state le voci che hanno detto questa storia è una storia più lunga del 7 ottobre, che è vero, tra l'altro bisogna vedere in che modo lo dici e cosa vuoi dire. L'ha detto il segretario dell'ONU, voleva dire che c'era un'occupazione, che questa occupazione era un dato di fatto e che su questo anche bisognava discutere e vedere come l'occupazione dal 67 in poi della Cisgiordania e di Gaza aveva portato anche a quella situazione, non era soltanto una reazione immediata ad alcuni eventi che poi erano la paura di un'aggressione alla spianata delle moschee, paura fra l'altro giustificata dal fatto che i ministri andavano a pregare sulla spianata della moschea dove ci sarebbe dovuto, dove in teoria in origine sarebbe dovuto essere il Tempio, quando ci sono tutta una serie di norme e di patti con la Giordania che implicano che gli ebrei possono andare lì per visitare la spianata delle moschee e gli arabi possono, palestinesi possono andare lì a pregare. Questi patti sono stati sistematicamente violati, prima da Sharon, poi che ha fatto la famosa passeggiata delle moschee, poi adesso dai vari ministri che vanno lì a pregare, e ovviamente creano uno stato, certamente non hanno contribuito a facilitare le cose, hanno offerto una scusa, diciamo, da maggio, per la non chiamata l'alluvione di Al-Aqsa, cioè Al-Aqsa è una, la principale di queste moschee, l'alluvione di Al-Aqsa, la difesa di Al-Aqsa e quindi il dilagare della reazione da parte, ma in realtà non era una reazione, a mio avviso era una cosa preordinata, perché come il Netanyahu, Hamas, che rappresenta l'altra faccia dello specchio, non ha nessuna intenzione di avere due popoli o comunque una pacificazione, ha intenzione di avere un grande Stato islamico dal fiume al mare, senza ebrei, esattamente come Netanyahu ha intenzione di avere un grande Stato ebraico dal fiume al mare senza la presenza dei palestinesi. Sono due visioni radicalmente opposte, ma comunque simili, che si oppongono, e quindi Hamas, difendendo le moschee e creando il 7 ottobre, che è un episodio drammatico e che in nessun modo può essere giustificato, ha proprio voluto sottolineare questa situazione, opporsi a qualunque tentativo di pacificazione, sia che fosse con i paesi arabi e con i patti di Abramo, sia che fosse all'interno fra ebrei e palestinesi, che poi non è vero che non c'erano e non ci sono tuttora dei legami tra il mondo ebraico e il mondo palestinese, ci sono delle istituzioni collettive insieme, come il villaggio di Neve Shalom, ci sono dei kibbutzim in cui i palestinesi sono accolti, ci sono dei gruppi di ebrei e palestinesi che lavorano insieme per la pace, ci sono tutta una serie di piccole creazioni che una volta riunite potrebbero comunque sollevare, come diceva Manuela Gbiri, una delle più importanti oppositrici del governo israeliano che scrive in Italia sul fatto, potrebbero sollevare un movimento di opinione e mettere insieme ebrei e palestinesi, perché secondo lei è solo dalla loro unione che può venire una risposta, non da solo da parte ebraica e non solo da parte palestinese. Ora, quello che è successo dopo è terrificante, nel senso che la risposta, chiamiamola così, di Israele non è stata una risposta contro Hamas, già da pochi giorni dopo, è stata una risposta che si riempiva di vittimismo dicendo tutti ce l'hanno con noi e quindi dobbiamo fare quello che possiamo, e visto che Hamas si fa scudo dei nostri ostaggi, noi distruggiamo Hamas, ma distruggiamo anche tutti quelli che li stanno intorno insieme, cosa che è assolutamente proibita dal diritto internazionale, considerata un crimine di guerra. Se una persona ha un ostaggio e tu spari, uccidi anche l'ostaggio, sei un criminale di guerra, perché la presa degli ostaggi non implica che tu debba intervenire distruggendo anche gli ostaggi. Netanyahu continua a dire che il popolo palestinese è o è uguale ad Hamas o è ostaggio di Hamas. A questo punto, se il popolo palestinese è ostaggio di Hamas, tu non puoi bombardarlo fino a distruggerlo e a fare 60.000, 70.000 morti come è stato fatto finora. Tutto questo ha suscitato ovviamente una reazione che all'inizio è stata nemmeno tanto forte, adesso si è molto approfondita con l'adesione di tanti paesi alla creazione di uno Stato palestinese, che ha un valore forse solo simbolico, però ha anche avuto l'effetto di rafforzare il senso di identità, il senso di abbandono dei palestinesi in questo momento. Che il senso di abbandono, è inutile che Israele continui a dire di sentirsi abbandonata dal resto del mondo, è isolata per quello che sta facendo, ma il senso di abbandono magari sarà degli abitanti di Gaza che vedono le loro case distrutte e gli aiuti alimentari che possono salvare i loro figli fermi perché i soldati israeliani impediscono che questi aiuti arrivino fino a loro. Ora, io credo che la fame indotta sia stata uno degli elementi, questo non c'è nel mio libro perché è stato scritto prima, sia stata nel marzo di quest'anno, nel 2025, sia stata uno degli elementi che ha cambiato l'opinione pubblica, fortemente, non l'8 ottobre, ma il marzo del 2025, e che ha fatto sì che un'ondata di empatia, di compassione verso i bambini che morivano di fame. C'è differenza tra bombardare e far morire di fame? Probabilmente alla fine no, però certamente la morte per fame è molto più dolorosa di una morte sotto le bombe, e in ogni caso è molto più voluta. Ancora per le bombe puoi parlare faticosamente, con molte difficoltà e come un eufemismo, però puoi parlare di danni collaterali. Non puoi parlare di danni collaterali quando fermi il latte in polvere destinato ai bambini, mentre intanto dall'altra parte del confine i bambini muoiono di fame. Questo non è un danno collaterale, è un danno voluto e determinato. Oggi si è arrivati a questa tregua. Io non so se questa tregua reggerà. Certamente è stata imposta da Trump, come è stata imposta dal Qatar ad Hamas, perché nessuno dei due la voleva in realtà. Quando Hamas non è morta, non è stata distrutta da Netanyahu, che ne dica, perché è risorta immediatamente appena la tregua è stata lanciata. Quanto reggerà, come si elaborerà la seconda fase? Per ora si sono fermate le bombe. Io quindi credo che questo, per quanto venga da uno dei peggiori presidenti della storia americana e in genere del mondo, questo sia stato un evento positivo: fermare le bombe e consentire a una parte degli aiuti, che sono ancora in gran parte fermi, di entrare, e consentire a alcuni palestinesi a rischio della loro vita comunque di tornare a Gaza City, che non c'è più perché è stata completamente distrutta. L'80% delle città e delle istituzioni di Gaza sono state distrutte. Non è possibile pensare che tutto questo sia stata una reazione al 7 ottobre, perché no, non distruggi un paese intero per colpire i suoi terroristi. Non è possibile pensare che sia stata una vendetta, perché è una vendetta che supera ogni limite, ogni cosa. È un preordinato attacco che ha di mira una politica che è quella di sbarazzarsi dei palestinesi in questo momento, probabilmente di creare a Gaza qualche altra cosa destinata alle maggioranze, ai bianchi, di cui parlava prima Daniele, bianchi e
eterosessuali
cattolici magari qui più protestanti che cattolici, più evangelici che cattolici, sì. Ecco, io invece da rappresentante della minoranza, perché sono un'ebrea della diaspora, mi sono sempre molto identificata con le minoranze, con grande forza, anche se non ho assunto come mia quella parte della identificazione con le minoranze che era il vittimismo. Penso che le minoranze siano state in qualche modo il sale della terra, non le vittime della maggioranza, anche quando poi ci sono stati episodi e momenti. E quindi mi riesco a identificare meglio in quelle vittime che oggi sono, in quella parte minoranza. Oggi, nonostante siano la maggioranza, forse numericamente, dipende da cosa si controlla e come ci si rapporta, certamente i palestinesi, sia a Gaza sia nella Cisgiordania, sono una minoranza dal punto di vista da tutti gli altri punti di vista, e i coloni che continuano ad andare, anzi hanno aumentato i loro attacchi in questi giorni dopo l'inizio della tregua, a distruggere gli ulivi, a avvelenare gli ulivi. Ci vuole un po' di stomaco ad avvelenare degli ulivi, avvelenare delle intere piantagioni di ulivi che danno da mangiare ai palestinesi per evitare che possano essere utilizzate. Ci vuole stomaco avvelenare un albero, credo, quasi più che avvelenare un essere umano. E lì c'è questo sistematico avvelenamento degli ulivi e distruzione degli ulivi, distruzione delle case, e tutto questo nelle ultime due settimane è aumentato, è cresciuto quasi. Il governo di Netanyahu volesse dire: vabbè, cediamo su Gaza, ma sulla Cisgiordania non cediamo affatto, anzi andiamo avanti. Tant'è vero che hanno proclamato l'annessione subito dopo Trump ha fatto la voce grossa, e allora sono tornati indietro, ma domani possono riproclamarla, no? E Trump forse può anche smettere di fare la voce grossa, perché sia gli uni che gli altri cambiano idea con molta facilità. Volevo ancora aggiungere due o tre cose. Una è quella delle conseguenze culturali, ideologiche sul processo memoriale. Dopo il 1945 l'Europa almeno si è costruita sulla memoria della Shoah, faticosamente, non subito, però certamente la memoria della Shoah, cioè di che cosa? Di uno degli eventi, di uno dei genocidi più estremi. Ce n'erano stati molti genocidi, io non dico l'unico perché non era l'unico, dico il più estremo, quello che poteva servire da esempio per che cosa, per dire tutto questo non deve mai più succedere, ma non deve mai più succedere a nessuno. A un certo punto tutto questo è servito come pilastro su cui ricostruire un'Europa distrutta dalla guerra, distrutta dal nazismo, distrutta dal fascismo. Ci hanno messo molto a farlo, però quando per esempio è stata creata la giornata della memoria, la giornata della memoria è l'unica ricorrenza civile, quindi non religiosa, che sia comune a tutti i paesi dell'Unione Europea, quasi l'Unione Europea avesse voluto dire: noi siamo contro il razzismo, siamo contro il fascismo, siamo contro l'antisemitismo. Il nesso tra antisemitismo e razzismo si è intanto perduto, si è parlato quasi solo di antisemitismo, ma non si è, va bene per gli zingari, come dicevamo prima con Daniele, va bene per i neri, va bene per tutti gli altri, e non va bene però per gli ebrei. Si sono perduti molti nessi in tutto questo, si è perduto il rapporto fra gli altri genocidi, tutti diversi genocidi, ma anche con dei fili che li accomunano, con delle linee che li accomunano, con degli aspetti che li accomunano. Si è perduto il rapporto che ogni storico deve fare proprio nella comparazione, che è la base del lavoro dello storico, fra i vari genocidi. Quasi il genocidio degli ebrei dovesse essere considerato intoccabile, non paragonabile a nessun'altra cosa, altrimenti rischiavi di...
Sacralizzato.
Sacralizzato, è una sacralizzazione. Si sono perdute molte cause in questa memoria. Però adesso credo che con quello che è successo a Gaza stiamo arrivando a una rimessa in discussione di questa memoria. Io non credo che questa memoria vada rimessa in discussione così, però certamente va cambiata, va ripreso il valore etico di invito alla responsabilità del mondo, di fronte a queste cose, va ripreso come se quando si parla del Ruanda, come quando si parla di altri immensi massacri, non solo i genocidi riconosciuti, pensiamo alla Siria, pensiamo a tanti, pensiamo all'Ucraina, pensiamo a tanti momenti che stiamo vivendo tutt'oggi e che fanno sì che la guerra sembri riaffacciarsi alle nostre frontiere europee, che avevano distrutto la guerra proprio invocando tutta una serie di principi di trasformazione e di progresso che erano contro i nazionalismi ed erano contro le guerre. Ora, e poi l'antisemitismo assunto quasi come una bandiera, tutto quello che dici è antisemita, quindi come distingo l'antisemitismo? Allora l'antisemitismo è parlare male di Israele, come vorrebbero in un progetto di legge che è in questo momento in discussione nelle nostre istituzioni, rappresentanti della Lega e di Fratelli d'Italia. Allora, se si dice che parlare male di Israele o paragonare quello che è successo a Gaza, anche sotto piccoli aspetti, con quello che è successo durante la Shoah è antisemitismo, allora tutti noi siamo antisemitismo, nessuno ha il diritto di parlare, nessuno ha il diritto di esprimersi, nessuno ha il diritto di scrivere libri, nessuno ha il diritto di scrivere sui giornali, nessuno ha il diritto di manifestare per la strada contro Israele. È molto grave che tutto questo si attui, che ci sia una discussione. Io sono stata chiamata in commissione a dare la mia opinione su questo, come tanti altri studiosi e persone come me. È molto grave, ma è anche molto grave che tutto questo avvenga all'ombra dell'antisemitismo, cioè per combattere l'antisemitismo che combattiamo in realtà la libertà di pensiero, la libertà di opinione, la libertà di empatia, provare empatia con le vittime. Ecco, tutto questo è gravissimo, siamo ad una svolta clamorosa, non riguarda solo l'Italia ma riguarda certamente anche il nostro paese. E poi l'attacco alle istituzioni internazionali, l'attacco all'ONU, l'attacco ai tribunali che Netanyahu ha portato avanti in prima persona, anche Trump, anche Orbán, anche Putin, ma Netanyahu in prima persona proprio per rovesciare quasi la parola genocidio. Quella parola è stata creata da un giurista ebreo, Raphael Lemkin, nel 1944, quando ancora in Europa partivano i carri bestiame con gli ebrei verso i campi di sterminio, e guardando però non solo a quello che succedeva in Europa nella sua colonia, ma anche all'esperienza armena che aveva conosciuto. Ecco. Allora, se tutto questo adesso viene usato per demolire, se all'ombra dell'accusa di antisemitismo si vogliono demolire quelle istituzioni internazionali che hanno aiutato a farci godere di una, non solo della pace, quella è la creazione delle istituzioni dell'Unione Europea e di altri organismi, ma soprattutto a pensare che ci potesse essere una giustizia che travalicava i confini nazionali. Ecco, tutto questo è gravissimo, e se avviene all'ombra dell'accusa di antisemitismo ancora più grave. Io credo che su questo dobbiamo vigilare, e questo può essere un motivo da discutere alla prossima giornata della memoria. Grazie.
Tutti meritatissimi questi applausi per la lucidità e l'ampiezza, diciamo, della prospettiva che ci hai mostrato, mettendo assieme non solo la storia ma anche, come dire, appunto un ragionamento politico di fondo che ci dà un orizzonte su cui ragionare. Io ho smesso di prendere appunti perché sennò ho finito la pagina dalle sollecitazioni che mi hai dato. Io parto da un aneddoto personale. L'ultima volta che sono stato in Israele, credo che sia stato 2018, sono stato a studiare prima allo Agameya Getaot, che è un kibbutz nel nord di Israele. Quello lo Agameya Getaot è il kibbutz dei combattenti del ghetto di Varsavia, cioè i combattenti che sono alcuni, tra cui un vice comandante dopo finita la guerra sono immigrati in Israele, sono andati alla Gamaliel Getaot, quindi ho studiato lì e lì ho conosciuto l'attività di, appunto, di la Gamaliel Getaot, dove appunto c'erano, oltre all'attività di divulgazione storica, di ricerca storica, c'erano anche questi gruppi misti di ebrei e arabo-palestinesi che appunto cercavano di trovare vie alternative al dialogo tra questi due popoli che hanno destini incrociati, volenti o nolenti. E qualche giorno dopo invece sono andato a Yad Vashem, museo memoriale dell'Olocausto, forse molto più famoso, e che avevo già visitato altre volte come ricercatore, e l'ho ritrovato enormemente cambiato. Da se nel 2008 mi avevano fatto lezione Yehuda Bauer e Gutmann, tra i massimi studiosi della Shoah, nel 2019 diciamo, chiamiamo la lezione, due ragazzotti di 20-25 anni che cercavano di spiegarmi cos'era l'antisemitismo mettendo insieme delle graffette a modi, diciamo, di laboratorio di dati. A parte le battute, secondo me eravamo già a questo scarto. Lo Agamea Getaot è una struttura privata, gestita privatamente da questo kibbutz, quindi con un'impostazione loro, scientifica, politica e quant'altro. Dall'altra parte abbiamo Yad Vashem che, come dire, a un certo punto della sua storia, come dire, è invece un'emanazione diretta dello Stato di Israele e, come dire, adesso ha questo tipo di impostazione generale. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare appunto su, riprendendo un po' forse l'argomento più grosso, sostanziale, che c'è in fondo in tutta la tua narrazione. Forse non dovremmo smettere di parlare di ebrei e di palestinesi, ma cominciare a parlare invece di destra e, diciamo, altre cose, cioè spostare la visione da un discorso religioso, etnico, a un discorso politico. Politico con la prima musica, evidenziando le derive che tu ci hai sottolineato nei vari rivoli, sia per quanto riguarda diciamo il governo o comunque le politiche di Israele, che anche Hamas, perché se uno poi le prende a specchio, certi nazionalismi, certi aspetti di teocrazia oggi sembrano abbastanza similari. E quindi forse come se usciamo da questo schema mentale che forse non ci aiuta più, a mio avviso, rientriamo in uno schema politico, allora forse abbiamo più risposte, abbiamo meno nebbia, abbiamo meno anche tabù.
Certo, però resta il fatto che la religione in Israele in questo momento sta più che ad Hamas è assodata, è una religione estremista, fanatica, che appena si affermerà di nuovo, se si affermasse, porterebbe a tutto quello che sappiamo sulla Sharia, sulla legge islamica, eccetera, ma con difficoltà, perché poi i palestinesi di tutte le popolazioni dei paesi arabi sono quelle più refrattarie, quelle sono quelle che hanno avuto più rapporti con la diaspora, hanno avuto più rapporti con la loro diaspora, intendo, quelli che sono andati a studiare nelle università all'estero, negli Stati Uniti, sono in qualche modo un'elite all'interno dei paesi arabi, e quindi non tutti sono dei seguaci dell'estremismo religioso di Hamas, anzi, certamente alcune, l'OLP ha usato anche il terrorismo durante una fase della sua storia, poi l'ha rifiutato, ma Hamas negli anni 90 ha usato un terrorismo sfrenato che ha praticamente contribuito, insieme con altre cose che venivano invece dalla destra, per esempio l'assassinio di Rabin, ha contribuito a affossare quello che era il clima invece di pacificazione che degli accordi di Oslo. Certo, destra e sinistra, teniamo conto che questa destra è una destra che in qualche modo ci è estranea, è una destra religiosa, è una destra messianica che vuole affondare il mondo in attesa del Messia, che crede che il Messia stia arrivando, che quindi debba essere preceduto dai sussulti del mondo, come dicono i testi, prima dell'arrivo del Messia, e quindi più sangue e scorre e più si affretta l'arrivo del Messia. Ecco, teniamo presente questo, perché per esempio l'esercito israeliano, l'esercito più morale del mondo, l'esercito di popolo, è stato fortemente infiltrato da questi movimenti religiosi messianici, suscitando molte preoccupazioni, al punto che chi lavora sull'individuazione dei battaglioni più crudeli contro, per esempio, quelli che hanno ucciso la bambina del film che era rimasta in macchina, la cui voce sentiamo, no? E io non l'ho visto il film perché credo di non riuscire a reggerlo alla mia età. Penso che vedere una cosa del genere sia superiore alle mie capacità emotive. Comunque, mentre ho visto Otherland, che era un film straordinario, quello che ha vinto l'Oscar, sulla distruzione sistematica della Cisgiordania e dei villaggi palestinesi da parte dei coloni. Ma questi gruppi che stanno cercando di indagare e per portare ai tribunali internazionali i responsabili individuali di fenomeni genocidari, hanno individuato che queste compagnie sono quelle maggiormente influenzate e infiltrate con elementi religiosi di estrema destra, come di quelli dei coloni. Esiste addirittura Ben-Gvir, il ministro Ben-Gvir, uno dei più estremisti, ha addirittura creato per la Cisgiordania una formazione di polizia formata esclusivamente da coloni. Potete immaginarvi questa compenetrazione fra i coloni, di cui potete vedere le immagini mentre distruggono gli olivi e le case dei palestinesi, semplicemente sono su tutti i social e sono agghiaccianti, e che sono praticamente stati trasformati in una polizia. Ora, anche questi tentativi di individuare i responsabili, secondo me, vanno appoggiati, perché individuare i responsabili vuol dire dare un nome agli assassini, vuol dire anche dire non tutti sono assassini, vuol dire anche dire ci sono delle compagnie più estreme, ci sono delle compagnie che considerano il loro obiettivo quello di distruggere i villaggi arabi, ci sono delle compagnie che sparano su chi vedono, ci sono degli altri che non lo fanno. Ecco, questo potrebbe essere un buon modo per scardinare anche questo estremismo che cresce nell'esercito e tornare a destra e a sinistra, come tu dicevi.
Il lavoro, io credo che anche noi, adesso magari non so quanto sia diffusa questa conoscenza, però appunto come io mi sono occupato delle stragi nazifasciste in Italia, e quanto è mancato il lavoro, quanto pesa ancora oggi il mancato lavoro dei tribunali sulla giustizia, sia dal punto di vista proprio della sofferenza dei testimoni che ormai purtroppo non ci sono più, sia dal punto di vista delle vulgate che persistono perché non ci sono sentenze di tribunale che dicono lui è colpevole e non lui, e quindi la storia rimane monca, la memoria rimane ancora più monca. Io ti faccio vorrei farti questa domanda sul sionismo, che credo che sia un punto importante secondo me da puntualizzare, e dopo magari apriamo anche un dibattito, che immagino ci siano molte persone che vogliono farti delle domande, però io credo che sia importante. E giusto stamattina, mentre scrivevo il mio libro, mi sono imbattuto su questa testimonianza che di tale Isaac Fernand, datata 1893, era la prima riunione del comitato sionista della città di Bukac in Ucraina. Fratelli, dal giorno in cui il popolo di Israele andò in esilio e cessò di essere una nazione insediata sulla propria terra, fin dalla nostra dispersione tra le nazioni disperse in terre remote e isole lontane, siamo stati odiati e oppressi senza motivo. Anche in questi giorni di libertà, quando c'è la sola Costituzione, una sola legge per tutti, era entrata in vigore da qualche tempo una costituzione dell'allora impero austro-ungarico che dava pieni diritti anche agli ebrei della Galizia. Siamo ancora perseguitati perché non è cambiato molto e continuiamo ad essere sfruttati e divisi, vessati dagli antisemiti all'interno e dalla nostra stessa disunione all'interno. Il popolo ha dato il suo sostegno a vari partiti e se i nostri nemici ci scagliano ancora contro le frecce d'odio, per questo almeno non siamo colpevoli. Cioè siamo passati, cito, ho fatto questa citazione per cercare di capire l'evoluzione del sionismo, perché tu nel libro parli dei sionismi, cioè il sionismo originale era questo, quello che parla anche George Ben Sussan nei suoi libri, il sionismo era la riflessione era anche l'emancipazione ebraica non, alla fine non ci ha portato alla pienezza dei diritti, quasi ci dobbiamo negare di essere ebrei per comunque non essere comunque accettati, l'unica salvezza, l'unica via d'uscita è ritornare ad avere una terra che, precisiamo, in quel momento ancora non era Israele, ma c'erano varie, diciamo, scelte. Da questo sionismo, che secondo me ha le sue ragioni d'essere, che porta ad avere anche le sue ragioni d'essere di Israele come stato, invece poi si è passati ad altro, e questa secondo me è un'evoluzione che però non parte oggi, non parte dal 7 ottobre, non parte neanche dalle guerre degli anni 60-70, forse parte ancora prima della Seconda Guerra Mondiale. E allora io ho sempre detto, il sionismo va bene, il problema è quando diventa nazionalismo sionista, quando, come dire, è iniziata questa corrosione, a me questo termine è piaciuto l'altra sera, questa corrosione di questa identità, di questo sionismo.
Ma sai, qui ci sono molte opinioni tra gli storici, tu lo sai. Alcune opinioni dicono che il sionismo è fin dall'origine ha avuto un carattere coloniale, altri dicono che invece l'ha acquistata solo nel 48 o nel 67, nel 67 con l'occupazione, la vittoria nella guerra dei sei giorni e la sconfitta nella pace dopo la guerra dei sei giorni, perché quello che è stato sconfitto lì è stata la pace. Israele ha vinto la guerra ma ha perso la pace, si dice, no? Ecco, allora, questa è una... La tua citazione è molto bella, però viene da un mondo in cui ancora l'antisemitismo era forte. Nel mondo occidentale non era così forte, cioè nel mondo, per esempio in Italia, alla fine dell'Ottocento l'antisemitismo era un fenomeno assolutamente residuale, pochi casi, perché anche per una serie di motivi, nonostante il cattolico, era l'unico, era quello cattolico, che però già si attenua con il 1904. Con il cambiamento di pontefice, con per esempio quando il movimento cattolico smette di essere anti-Dreyfusardo rispetto al caso Dreyfus e accetta che si parli di errore giudiziario. Quindi in Italia, per esempio, questo antisemitismo, nonostante l'emancipazione, in realtà non ci fu assolutamente, sono pochissimi esempi gonfiati da chi insiste molto in una visione sionista anche allora, che però non tolgono che abbiamo un sindaco a Roma ebreo, e quando viene eletto soltanto i cattolici dell'Osservatore Romano scrivono contro di lui perché è un massone ed è un ebreo e non è nemmeno italiano ma è inglese. Cioè, in quale altro paese del mondo cioè è un segno di integrazione molto forte, fra l'altro è il sindaco, il migliore sindaco che Roma ha mai avuto, ed è il sindaco che ha cambiato profondamente, per esempio municipalizzando i trasporti e i servizi, ha cambiato profondamente, ha fatto di Roma una città da piccola città di provincia legata alla chiesa l'ha trasformata in una città. Ci sono tutta una serie, in Italia ci sono stati i presidenti del consiglio, e in Italia l'antisemitismo è stata più che altro una percezione, un pregiudizio difficile a morire in molti ambienti, ma poco presente fino alla guerra di Libia. La guerra di Libia nasce in nazionalismo, e il nazionalismo è fortemente foriero di antisemitismo, ma man mano cominciano a quel punto a emergere pulsioni antisemite che poi sfoceranno nel 38, ma che probabilmente senza il fascismo non sarebbero mai arrivate a questo esito di togliere, diciamo, la cittadinanza a un gruppo di cittadini perché ebrei, cioè ai cittadini ebrei. Io non lo so, ho una visione molto poco sionista, nel senso che penso che lì sia stata fatta una scelta, e questa scelta è stata molto nel mondo ebraico, è stata molto determinata dagli ebrei dell'Europa dell'Est, dagli ebrei della Russia che non avevano emancipazione. Cioè, quello che io vedo con difficoltà è il fatto che l'emancipazione non sia stata sufficiente. Non sia stata sufficiente ovunque, certamente non è stata nel mondo austro-ungarico, in cui ancora c'erano delle limitazioni e tutto, e poi c'era, siccome era venuta tardi, c'erano tutta una serie. Non è stata sufficiente in Polonia, dove dopo la ricreazione della Polonia, dopo la Prima Guerra Mondiale, c'è stato un antisemitismo forte e presente, che ha dato tra l'altro vita a un movimento polacco di aliyah verso Israele, verso la Palestina, molto intenso, e certamente non è stata in Russia, dove non c'è stata emancipazione. Io però dal mio punto di vista, nonostante questo testo, vedo la mancanza di emancipazione come uno degli elementi di creazione del sionismo, tant'è vero che il sionismo ha la sua radice soprattutto nella Russia zarista più che nell'Europa centro, e comunque non in Occidente, dove è visto come un movimento filantropico che vuole portare gli ebrei perseguitati dell'Europa dell'Est in uno Stato. Ecco, questo per quanto riguarda questo aspetto. Ma qui forse questo, poi il sionismo, l'inizio del sionismo è stato identificato come coloniale da molti storici, altri hanno detto no, le pulsioni coloniali, le caratteristiche coloniali cominciano nel 48, cominciano nel 67 con l'occupazione. Ci sono molti pareri, questo però appartiene alla storia, e oggi come oggi certamente, forse non è colonialismo, ma è certamente apartheid in Cisgiordania, è suprematismo ebraico nello Stato di Israele, chiamiamola come volete, io penso sia genocidio, lo penso da un punto di vista politico, da un punto di vista giuridico aspetto l'esito degli organismi di giustizia internazionali, perché ci credo fortemente agli organismi di giustizia internazionali, però è comunque è vero che da un punto di vista lì è comunque crimini di guerra e crimini contro l'umanità, è difficile a qualcuno negarli, e la stessa senatrice Segre alcuni mesi fa, quando in una prima intervista prima rispetto a altre successive ha detto non è genocidio, e i giornali hanno dato solo rilievo a questo, ha anche aggiunto sono crimini di guerra e crimini contro l'umanità, cosa a cui nessuno ha dato peso.
Purtroppo è vero. Questa è un po' quella che io chiamo l'ossessione genocidaria, io invece, questa è una cosa, io non penso che sia un genocidio, penso che siamo crimini di guerra, crimini contro l'umanità, pulizia etnica se vogliamo, sicuramente, anzi credo che come crimine più generale sia quello della pulizia etnica. La Corte Penale Internazionale ha sottoposto a inchiesta sia tre ministri israeliani che i vertici di Hamas.
Cosa che non viene mai detta, si dice solo che contro gli israeliani, come per dire guarda quanto è cattiva e antisemita, ma anche sottoposto ai vertici di Hamas.
E tra le altre cose, se non mi ricordo, sono sicuro per Israele che l'unico capo di imputazione sia la fame indotta.
Sì, per, come genocidio.
Come genocidio. Sì. Mentre invece per Hamas credo che siano 10-12 capi di imputazione sempre per questo, per questo crimine. E questo secondo me ha falsato notevolmente la percezione, secondo me, dell'opinione pubblica, che siccome non era, siccome eravamo in questo dibattito genocidio sì, genocidio no, e allora intanto si andava avanti, e purtroppo questo andare avanti è costato, le cifre forse dicono circa un 68.000 morti più 10-12, più 10-12.000 sotto le macerie, più 150.000 feriti, che, come dire, non sono cifre secondarie, ripeto.
Diciamo chiaramente... però che il genocidio non è basato sul numero, perché per esempio allora, genocidio... c'è Srebrenica, sono 8.000.
Allora, genocidio, queste sono le mie, un genocidio si può fare anche senza uccidere una persona, perché se io passo alla sterilizzazione di massa non permetto la continuità di quel gruppo etnico, culturale, sociale, eccetera, eccetera. Dopodiché, Srebrenica, io ho molti dubbi sulla sentenza del genocidio di Srebrenica. Naturalmente ho letto in parte tutta la sentenza, perché nell'area di Srebrenica non si sarebbe permessa la continuità, appunto questa continuità della comunità musulmano bosniaca. Chiaramente la faccio fatica, perché, come dire, è possibile fare il genocidio dei cattolici di Orciano quando, non so, nel comune di fianco ci sono altri. Quindi la sentenza di Srebrenica è una sentenza problematica, anche perché l'altro dato importante, riprendendo la definizione di Lemkin, si parla di parte, quando viene assassinata la parte sostanziale di un popolo, questa parte sostanziale di un popolo è identificata con donne e bambini, e quindi invece sappiamo che a Srebrenica muoiono maschi oltre i 15 anni. Sono naturalmente lucubrazioni da storico, che però poi hanno questo peso simbolico molto, molto importante. Io credo che l'obiettivo finale, ancora, perché ripeto, sia del governo di Israele sia quello della polizia etnica, cioè fare piazza pulita. Dal punto di vista giuridico, per quello io ho avuto la fortuna di partecipare a un paio di seminari di giuristi, loro lo esemplificano così: un genocidio è un violenze con un cancello chiuso, e pulizia etnica sono violenze con un cancello aperto.
Vattene.
Il problema è che parte di quel cancello non è chiuso dall'aggressore, e quindi c'è anche questo ulteriore punto di complessità. A oggi, parlando secondo me con il massimo dell'onestà intellettuale, credo che si faccia fatica a dire che sia genocidio sì, genocidio no. Questa mia sensazione è che oggi ancora non si possa parlare chiaramente di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità, di pulizia etnica, che tra le altre cose non è, questa è la cosa tragica, non è un crimine punibile. La pulizia etnica non è un crimine previsto dalla Corte Penale Internazionale, quindi è questo un altro.
Però
scatto.
Lo è la crimine contro l'umanità.
Sì, quelli sì, non è. E quindi, però ripeto, quello che io ho sempre cercato di dire è: distinguiamo, come dire, il ragionamento intellettuale dal ragionamento politico.
Sì, prego, posso prego. Dire una cosa, wow, però, che io, sì. Negli ultimi tempi, dopo la fame, nei cartelli che nelle manifestazioni israeliane, gli israeliani di opposizione portavano nelle manifestazioni, c'erano le immagini degli ostaggi, accanto alle immagini degli ostaggi e alle immagini dei bambini morti di fame, che morivano di fame, c'era sempre la scritta "Stop genocide", fermate il genocide.
assolutamente. Questo, io mi trovo sempre lì. È chiaro che c'è un utilizzo politico, poi però il rischio è...
Però il genocidio implica un'altra cosa, implica un maggiore intento degli altri paesi nel fermarlo. E beh, questo non lo
io me lo auguravo da due mesi dopo il 7 ottobre, quando si era capito che si era andati, si non si voleva, come dire, si voleva una vendetta contro un popolo, questo sicuramente. Io me lo auguravo un mese dopo il 7 ottobre.
Sì, però se hanno bisogno dell'etichetta genocidio per fermarlo, ben venga, questo
no. Lasciamo.
Scusate se no. Scusami, no, se ho fatto no. Loro hanno applaudito.
Ma figurati. Sì. Diamo spazio al pubblico, se
prendiamo un microfono. Sì.
Mi raccomando, domande brevissima. Questa vicenda ci interessa tantissimo e penso che il fatto che siamo qui lo dimostri, come lo dimostra il fatto che quando parlo con qualcuno di noi ci svegliamo la mattina pensando a questa cosa. Direi che per riallacciarmi all'ultimo discorso, mi interessano molto poco i tecnicismi, genocidio, non genocidio, quindi contro l'umanità, eccetera. Mi interessa più un'altra cosa, e mi interessa e mi turba tantissimo un'altra cosa che secondo me rimane un po' sullo sfondo, e vorrei sentire la sua opinione su questo. Israele e la Palestina in questo momento sono, a mio avviso, un terribile laboratorio di una cosa che ci dovrebbe riguardare quando parliamo di quello che per noi è un, voglio dire, un feticcio, quel che si vuol dire, la democrazia. Perché la vera differenza non è quella che contraddistingue questa vicenda rispetto ad altre più terribili, meno terribili o altrettanto terribili che si sono susseguite nella storia dell'uomo, ma è il fatto che questo sta avvenendo in una democrazia, in quella che noi chiamiamo, da che io mi ricordi, la democrazia più specchiata del Medio Oriente. Ecco, vorrei capire se a questo punto questo avviene in democrazia, mi verrebbe da dire provocatoriamente viva le dittature quasi, però quello che invece ci deve interrogare, se neanche la democrazia è baluardo rispetto a queste derive, che cosa dobbiamo pensare? Vorrei sapere qual è la sua opinione, grazie.
La sua domanda sarebbe assolutamente logica se quella di Israele oggi fosse una democrazia. Non lo è. A mio avviso non lo è più. Se mai lo è stata, probabilmente non lo è più. Un paese in cui i cittadini palestinesi vengono arrestati sulla base dei sospetti e tenuti in prigione come detenzione amministrativa per mesi o anche di più senza una sentenza, no, e in cui si destabilisce per legge che questo può avvenire solo con i palestinesi, cittadini israeliani, e non con gli ebrei, cittadini israeliani, questa non è una democrazia. Se mai lo è stata pienamente, non creda quello che è stata pienamente fin dall'inizio, perché qualche elemento di difficoltà c'è nell'accettare che l'autodeterminazione politica sia rifiutata, per esempio, dalla dichiarazione di indipendenza ai cittadini israeliani palestinesi e non o quelli ebrei che evidentemente l'hanno appena raggiunta, beh, questo ha degli elementi di difficoltà. questi elementi di difficoltà si sono con l'occupazione moltiplicati. Un paese che ha un'occupazione non è un paese democratico, non può esserlo, perché un'occupazione si regge sulla sopraffazione, si regge sulla violenza, si regge l'occupazione ha delle leggi particolari militari per gli occupati, ha tutta una serie di elementi, anche se il diritto internazionale dice che un paese occupante dovrebbe occuparsi del benessere dei suoi occupati, ma questo non succede. Ecco, quindi io credo che tutto quello che lei dice sia corretto se partiamo dal fatto che oggi Israele sia una democrazia. Oggi Israele è quanto mai lontano dall'essere una democrazia, e gli israeliani che si battono anche e soprattutto perché durante questa guerra il paese ha perduto molte delle sue caratteristiche democratiche.
Quindi è un sintomo la crisi di due concetti, diciamo così, più illuminati, più illuminati. È un sintomo che a livello mondiale c'è qualcosa che sono così nel rapporto tra libertà e democrazia.
Io sono, sono d'accordo, non sono così convinta che sia solo un sintomo, penso che ci siano delle radici anche molto legate alla vicenda israelo-palestinese che determinano questo, che determinano questa, questo abbandono praticamente della democrazia e questa non accettazione della democrazia da parte almeno di una grossa parte dei paesi arabi. Io sono convinta che l'OLP a un certo punto più laico avrebbe alla lunga ammorbidito le sue tendenze e avrebbe si sarebbe avviato verso una spinta pacificatoria che poi è fallita negli anni 90 con l'assassinio di Rabin e con la fine della, con per esempio l'uccisione da parte del, del suprematista religioso messianico Goldstein della, degli, dei fedeli in preghiera nella moschea di Hebron negli anni 90, e col terrorismo di Hamas, non dimentichiamocelo, perché il terrorismo di Hamas negli anni 90 fu forte. Io ero in Israele per vari motivi anche personali e ricordo il suono delle bombe che scoppiavano a Tel Aviv nei bar, nei ristoranti, negli autobus, e che si sentivano a Tel Aviv e a Gerusalemme a distanza. Quindi era una cosa con cui si aveva a che fare quotidianamente. Io non credo che ci siano anche delle radici interne, non sia solo un sintomo, c'ha delle radici storiche che portano a questo, che certamente sono, forse si fermano negli anni 30, si fermano negli anni il punto di non ritorno è il 36, è la grande rivolta del 36, insomma, ecco, però da lì e poi l'inserzione della Shoah, l'inserzione, la paura degli inglesi che gli arabi aderiscano al nazismo, che poi in parte è avvenuto, ma in piccola parte, perché poi questo famoso come si chiama?
Mufti
di Gerusalemme era messo su dagli inglesi, non era nemmeno una carica generale, ed era un fautore di Hitler, tanto è vero, ma è una piccola parte della storia. La storia più grande non è quella, la storia più grande è che se gli italiani insieme con i nazisti avessero vinto in Africa, degli Shub non sarebbe resistito nemmeno un solo ebreo.
Oltretutto è una cosa che non si dice in quella che poi diventerà molto dopo la brigata ebraica, quando parte l'Israele metà dei soldati sono ebrei, metà dei soldati sono arabo-musulmani, quindi è una questione molto più complessa che si racconta quasi sempre a livello propagandistico. Io volevo aggiungere anche io qualcosa su quello che ha detto Antonio, perché anch'io mi sono interrogato su questa saldatura quasi contro natura tra quello appunto tra le destre europee e quello che accade in Israele. E io trovo, se uno osserva, questo l'ho letto da alcuni studiosi francesi, invece ha senso, da un lato creiamo un Israele sicuro, grande Israele sicuro, che diventa attrattivo, ritorna a essere attrattivo per gli ebrei della diaspora, che invece subiscono un aumento dell'antisemitismo, e quindi si torna a, come dire, si ravviva il sionismo, che se no, come dire, io nel 2000, come ti raccontavo prima, nel 2008 ero a Yad Vashem, un importante ebreo italiano, professore universitario che insegna in Israele, diceva che il sionismo era finito in termini demografici, perché se uno oggi va, uno gira, vede che i giovani israeliani vanno via, perché è difficile stare in Israele, è difficile viverci e quindi si emigra e vanno via, e, diciamo, la bilancia è sfavorevole, con dall'altra parte un aumento invece della popolazione palestinese, per questo mi diceva che, e quindi secondo me questa può essere una risposta, come posso dire, che che giustifica questa saldatura.
Sì, poi però c'è anche il fatto che in qualche modo il fascismo europeo, gli eredi dei fascisti e dei collaborazionisti europei, dovunque siano, in Francia, in Italia, eccetera, si lavano della colpa di avere collaborato, dicendo: noi guardiamo gli ebrei vivi, cioè Israele, non gli ebrei morti, quelli delle diaspore. E stringono ciò.
No, no, ma infatti è quello il, come dire, il patto come dire, di saldatura tra le destre, cioè le destre fondiali vogliono un mondo senza ebrei perché gli ebrei sono tutti in Israele a discapito dei palestinesi.
Anna, preferisci che raccogliamo un po' di domande o?
Sì, possiamo continuare come adesso. Se raccogliamo troppe domande io poi me le dimentico subito, quindi andiamo avanti una per una.
Sì. Senti, adesso del libro lei cita quel documento dei 200 intellettuali ebrei da Einstein a Max Buber.
Può parlare più vicino a me?
E lei cita nel suo bel libro, di lei cita quel documento dei 200 intellettuali ebrei che si propongono, insomma, sarebbe importante la coesistenza della città. E lì c'è anche appunto Scholem. Io sono andato un po' per il carteggio praticamente fra Scholem e Benjamin, e dicevo, possibile che non dico nulla di questo periodo, in effetti qualcosa Scholem dice,
Scholem
si cambiano un po' di opinioni, e lì mi è venuta questa idea, cioè non è pare che oltre al suicidio dello Stato, forse in parte ci sia anche un suicidio proprio dell'ebraismo nel senso religioso, di quello che è più abituato a leggere in una ermeneutica stretta le leggi della Torah, e che forse sta un po' anche proprio all'interno del discorso ecumenico generale, mi sembra. E questo porti anche al suicidio dell'ebraismo, questo voglio dire.
Non lo so, a me sembra che il suicidio religioso sia forse l'ultimo in questo momento, cioè c'è un ritorno alla religione, c'è un ritorno alla legge, c'è in Italia, c'è in paesi europei, forse molto meno negli Stati Uniti, ma perché gli Stati Uniti hanno un ebraismo riformato, vivace e molto minore di quello ortodosso, anche l'ortodosso liberale che abbiamo qui in Italia, ma moderno, diciamo. Ma a me sembra che ci sia una ripresa della religione. Il sionismo religioso è esistito in una parte minoritaria del sionismo iniziale, perché è stato un sionismo in gran parte laico, un sionismo che scandalizzava i vecchi rappresentanti degli Shuv, gli ebrei della tradizione che stavano erano sempre rimasti in terra di Israele e leggevano i testi, e che all'improvviso si vedevano apparire ragazze con i calzoni corti che facevano i mestieri degli uomini. Ecco, a me sembra che invece oggi ci sia una. Quando Ben Gurion dice non facciamo una Costituzione perché ci scatena il problema dei religiosi, ma andiamo avanti con le leggi fondamentali, che sono poi ogni tanto ribadite e sono leggi importanti e che non hanno bisogno di tutta una serie di procedure molto più, sono come le leggi costituzionali in Italia che hanno bisogno di una modifica della Costituzione. Ecco, quando dice questo pensa che la religione finirà, ma la religione non solo non finisce ma cresce, quindi purtroppo di tutti i movimenti sionisti, che sono tanti, il sionismo religioso ha assunto forme messianiche insopportabili, ma quelle di dire distruggiamo tutto in attesa del Messia, ma distruggiamo gli altri, possibilmente non noi, in attesa del Messia.
Prego, se c'è qualche altra domanda. Lidia?
Penso che i nazionalismi monoetnici, monoreligiosi, monolinguistici siano un male veramente di per sé. Bisognerebbe imparare a vivere insieme insieme persone di religioni diverse, di lingue diverse, di origini diverse. Se non facciamo questo passo, non ne veniamo fuori. Io, dopo che dopo il 7 ottobre del 2023 è scoppiato quello che sappiamo, col massacro di Gaza, eccetera, ho guardato la carta geografica. Israele è una piccola isola in un mondo di arabi. Doveva andare là la gente con i guanti di velluto, sono in mezzo agli arabi. La prima cosa, andare d'accordo, vivere insieme, non dividere i muri, non innalzare i muri, i confini. Viviamo insieme in pace, questo vorrei dire, anche se siamo diversi, meglio ancora se siamo diversi.
Posso solo dire che sono d'accordo.
Vabbè, ho visto anche la signora là dietro che ha alzato la mano dopo.
Solo brevemente volevo chiedere quanto ha contribuito la complicità e l'accoglienza dell'esercito israeliano, testimoniato da alcuni comandanti nei fatti del 7 ottobre, che sappiamo che Netanyahu era il minimo storico della sua popolarità. E la domanda breve è: qualcuno ha detto Israele e la Palestina verranno salvati solo dall'esterno, e esempio emblematico è quanto è successo in Sudafrica con l'apartheid. Quando il mondo esterno si è mosso, allora qualcosa si è risolto lì, ma in piano è stato molto difficile risolverlo. Grazie.
Sì. Io però credo che serva anche l'opposizione interna in Israele, cioè che serva la pressione esterna. Io infatti a un certo punto ero contraria al boicottaggio culturale, e nei mesi più duri, dal marzo, dopo il marzo, sono diventata favorevole, perché ho pensato che qualunque strumento di pressione fosse necessario, anche se in sé non era giustificato e colpiva proprio gli oppositori del governo, perché le università sono in massima, almeno le parti umanistiche, sono tra gli oppositori più netti del governo, e quelli che lavorano sul governo, che fanno cose, che sono odiati dal governo Netanyahu. Ma certamente poi io non credo che ci sia stata nessuna responsabilità diretta del governo e dell'esercito nel 7 ottobre. Cioè, penso che la responsabilità sia cominciata l'8 ottobre, quando Netanyahu ha deciso che era un'occasione formidabile per sbarazzarsi dei palestinesi, ecco, ma non prima. Forse sbaglio, aspettiamo, c'è una un'inchiesta in corso che sarà probabilmente espressa, portata avanti dopo la fine della guerra, quando Netanyahu lo permetterà, perché ha fatto la guerra per evitarla, e questa inchiesta aspettiamo nei risultati. Ci sono cose strane, ma forse possono anche essere spiegate col fatto che il vero problema di Netanyahu e del governo non era Gaza, con cui anzi stavano trattando con Hamas per una tregua lunga di durata di 10 anni, ma era la Cisgiordania, che avrebbe dovuto essere il cuore dello Stato palestinese, e quello interessava a Netanyahu. Quindi forse io penso anche che nessun governo ebraico lì, nonostante tutto, potesse programmare un assassinio di tanti ebrei, ma questo non è un giudizio favorevole, è un giudizio sfavorevole, ecco, perché penso che abbiano dei pregiudizi rispetto a questo molto forti. Magari sbaglio, e l'inchiesta dimostrerà che invece c'erano delle interferenze dei servizi, ma i servizi non erano, allora erano ancora più democratici di oggi. Adesso c'è un capo dei servizi dello Shin Bet che è terribile, assomiglia a Smotrich, a Ben Gvir, ma io penso, aspettiamo i risultati prima di dire è stato programmato dal governo. Aspettiamo i risultati, se mai ci saranno, di questa inchiesta. Certamente il fatto che le ragazze, le soldatesse che dovevano sorvegliare i movimenti di Hamas, non siano state prese sul serio, ma questo può anche essere una semplice cosa maschilista di un gruppo di soldati. Le cose succedono anche per caso a volte.
Io l'elemento adesso come diceva anche Anna, sicuramente c'è una, ci sarà una inchiesta, speriamo che sia un'inchiesta che mostra un personaggio come Renzi in Italia. Ha detto che non se lo spiega questa dormita generale. Quello che secondo me è da rilevare è il fallimento di un governo che comunque ipersionista, comunque ha nel migliore dei casi dormito in questa occasione. Quindi dal punto di vista politico-militare è un KO tecnico, con delle persone che con gli alianti, con le, le motorette, e questo è un dato politico che penso che sia assurdo, soprattutto per un governo come quello che c'era, quello che c'è ancora.
Ma non dimentichiamoci che durante le grandi manifestazioni di prima del 7 ottobre sulla riforma giudiziaria, gli ex capi dello Shin Bet, del Mossad e anche dell'esercito, alcuni altissimi ufficiali dell'esercito, avevano detto che la politica di Netanyahu stava mettendo a rischio la sicurezza dello Stato. Questo si è verificato puntualmente. In che modo la mettevano a rischio? Hanno decapitato tutti, hanno decapitato i servizi segreti, hanno decapitato, mi direte, allora gli Hezbollah, e l'operazione riuscita degli Hezbollah era programmata da 16 anni, c'era probabilmente un'equipe che lavorava su questo da 16 anni. In realtà li hanno decapitati sostituendoli con persone incapaci, incompetenti, eccetera. Tutto questo, quando gli ex capi dei servizi dicevano Netanyahu mette a rischio la sicurezza dello Stato, non la democrazia dello Stato, la sicurezza dello Stato, beh, allora forse un problema c'è, ma non a livello di volontà, ma a livello proprio di gestione della
finanziamenti di Israele a Hamas,
come scusi?
Finanziamenti che sono stati dati dal governo israeliano.
Ma certo, tutto quello, ma questo lo sappiamo che il governo israeliano hanno finanziato Hamas più che hanno potuto, in funzione anche OLP, anche questo lo sappiamo. Ma c'era ancora di più, c'era una trattativa in ballo, cioè non so, certamente Hamas ha più anime, anche come tutte le istituzioni, quindi c'è un'anima militare, un'anima più incline alle trattative, comunque c'erano trattative in ballo, su cui poi il governo ha messo silenzio, ma c'erano, che prevedevano una tregua, che Netanyahu si sia fatto ingannare o che una parte effettivamente di Hamas inclinasse e volesse queste trattative, questo io non lo so e non, probabilmente per molto tempo non verrà fuori.
Grazie. Prego.
Volevo chiedere una cosa, se chiedo se è un sentimento di diffidenza, di paura, specificamente la paura dell'altro possa influenzare tantissimo i conflitti, in particolare questo di cui parliamo questa sera, cioè come storica ritiene che questa paura dell'altro abbia un effetto importante nel creare situazioni di conflitto che poi si intervengono in guerra. Lo chiedo perché recentemente abbiamo ospitato donne israeliane, donne palestinesi che fanno parte del PAL Circle, cioè di forum che cercano di lavorare insieme dopo la perdita di gravi, di familiari importanti, oppure ultimamente l'attivista israeliano che lavora per Tayush, un'associazione di vivere insieme con il popolo palestinese. Ci sono tante realtà, anche se poco conosciute, che cercano di creare questo rapporto di unione, e volevo chiedere sul sentimento di paura se può incidere e come eventualmente ritiene che si possa superare.
La paura è una grande forza della storia. Ci sono storici che hanno scritto una storia della paura, delle storie della paura, la paura limitata, la paura generalizzata, il panico. Certamente se da quando vai a scuola ti instillano l'idea, e questo succede in Israele, ti instillano l'idea che tutti quelli che ti sono intorno vogliono la tua morte, che ti devi difendere in tutti i modi possibili perché hai di fronte gli eredi di quelli che hanno compiuto la Shoah e che vogliono distruggerti, beh, alla fine la paura diventa qualcosa di più connaturato di un sentimento di paura, diventa un modo di porti di fronte all'altro. che poi non sia generale, che ci siano delle straordinarie realtà di amicizia, di lavoro insieme, di gente che supera questa paura anche quando viene educato in questo e invece guarda all'altro, ha empatia per l'altro, questo è vero, ma purtroppo non sono in questo momento non, da sole non sono sufficienti, però credo che siano importanti.
Sì, c'è la signora. Guarda, no, ma c'è tempo per entrambi. Prima una e poi l'altra. Arriva il microfono.
Arriviamo, facciamo arrivare il microfono perché io sono vecchia un po' sola.
Sì, guarda, c'è la signora con la maglia bianca davanti e poi.
Spero di non andare. Però lei ha parlato di appartamento, no? Di appartamento e appunto. Dell'imperialismo, superimperialismo, per il italiano. Questa parola, quando si pensava, no, Nelson Mandela, insomma, una cosa ormai terrificata, cioè mi sembra che forse non ci facciamo in conto a distanza sul fatto di segregare e potere, cioè di guarire le persone. Sto pensando, che in questo momento ovviamente c'è cioè, lo scenario, diciamo, più importante di quello che sta accadendo in Israele, no? Sto pensando, ad esempio, che quello che sta succedendo ad esempio in Libia con le persone africane, no? Non sto parlando di benaltrismo, ma sto parlando proprio di matematica, cioè il fatto che alcune persone hanno dei diritti minori che non ci scandalizziamo, cioè no, sappiamo bene quello che è il 2 novembre cioè non mi viene la parola Italia e Libia, no? Il memorandum Italia e Libia, cioè sul fatto che c'è questa collaborazione tra un quadro e un altro tema. Parlo di questo, ma parlo anche ad esempio delle carceri italiane, quello che sta succedendo dentro le carceri italiane, molte persone hanno meno diritti di altri. Quindi tutto questo è per dire, cioè la sensibilità, perché molti dicono disumanità, non siamo più sensibili, c'è proprio, perché, ma c'è proprio, secondo me, anche la perdita, non solo della memoria, ma proprio del, cioè, dei pezzi di civiltà, proprio di quanto non usiamo più alcune parole, come sempre a parlare, perché secondo me. Cioè è molto presente attualmente nel 2027.
Però non confondiamo l'apartheid con l'oppressione di alcune categorie rispetto ad altre. In Israele esistono per arrivare in Cisgiordania delle strade riservate agli ebrei, ai cittadini israeliani, e delle strade riservate alle macchine che non hanno la targa israeliana. Questo vuol dire che alcune strade non sono percorribili. Io l'ultima volta, 10 anni fa, che ero stata in Israele, prendevo dei taxi palestinesi e anche per andare, siamo andati a Nazareth, siamo andati in altre parti, siamo andati anche a Ramallah. A un certo punto io e mia sorella dovevamo fare delle strade molto più lunghe. Questo della libertà di movimento è una delle cose più forti percepite dai palestinesi e questo è apartheid, come apartheid se negli autobus ci sono dei reparti separati, non c'è ancora in Israele, però per un periodo nel 23 c'è stato un tentativo di imporre che le donne negli autobus che passavano dai quartieri religiosi di Mea Sharim e di Bene Berak a Tel Aviv fossero andassero dietro nella parte posteriore. Ricordo una foto di subito prima del 7 ottobre di ragazzine israeliane in shorts avvolte in coperte sul retro di un autobus e poi la manifestazione del sabato successivo israeliana ha fatto parlare solo le donne e la parola d'ordine era l'Iran è qua. Quindi questo è apartheid, comunque distinguere anche le donne dagli uomini. I religiosi in Israele non amano sedersi a fianco di donne, di solito se possono non lo fanno. Ecco, per una storia bellissima ve la racconto di una mia amica, allora adesso è docente all'Università di Gerusalemme, ma allora Era una borsista, una studentessa che sale su un autobus, si siede vicino a un religioso nero, un ultraortodosso, e lei sa che sarebbe meglio non farlo, ma non c'era posto, si siede. Dopo un po' le sembra che questo qui si accosti troppo a lei, non capisce perché uno ultra religioso si accosta, questo continua ad accostarsi. Alla fine, quando si alza, zac, il ricciolo del religioso che lei, su cui lei si era seduta, e non poteva parlare perché non si parla con le donne.
Anche su questo aspetto, diciamo, ce ne sarebbero tante da dire, ma oggi ci occupiamo. E c'era.
Sì, no, io la volevo ringraziare per questo, per aver pubblicato questo saggio, che è un saggio bellissimo, con uno sguardo di lunga durata e uno sguardo storiografico che ci aiuta tantissimo a capire e ovviamente a non esaurire completamente il campo della nostra conoscenza, ma che ci aiuta a moltiplicare le domande. E quando un libro è un moltiplicatore di domande, è un libro che ci aiuta tantissimo, perché cioè le questioni, insomma, per capire il passato e il presente nascono appunto dalle domande, e quindi ecco, insomma, è un testo che mi ha aiutato tantissimo a poter, insomma, condividere le questioni, quindi per questo veramente grazie. Poi le volevo chiedere se quando appunto è uscito questo suo libro molto coraggioso, perché è stato uno dei primi, insomma, dopo appunto il 7 ottobre, le volevo chiedere quali sono state le reazioni dopo la pubblicazione, sia da parte degli intellettuali nello Stato di Israele, e anche quali sono state poi le reazioni da parte delle comunità ebraiche in Italia, e anche insomma.
In Israele al libro non ci sono state reazioni perché non l'hanno mai visto, e forse, ma nemmeno, non credo, è uno sguardo molto diasporico, se volete, poi avevano altre cose da fare. Le comunità ebraiche italiane, forse possiamo passare alla domanda B.
Sì, quello che abbiamo sentito nel convegno di Roma, direi che siamo quasi alla C.
Sì, quasi alla Z.
Quasi alla C.
Sì, è terribile. Il convegno di Roma è stato organizzato dall'Unione Comunità Ebraiche da CNEL, ha visto parlare di quello in cui la Roccella ha detto quella frase famosa, ma in cui Giuliano Ferrara ha detto che i palestinesi seppelliscono le bambole per far credere che siano bambini, e in cui praticamente hanno parlato tutti la destra estrema, anche più accesa, alla presenza dell'ambasciatore israeliano e dell'Unione delle Comunità Ebraiche.
Se io farei chiudere qua, siamo quasi abbondantemente quasi alle due ore, io direi appunto anche una mattinata con la scuola prima.
Volevo creare dubbi e volevo creare dibattito. Mi sembra di essere riuscita a fare tutto.
Grazie. Allora ci vediamo alle future manifestazioni.
Ricordo a scuola, se vuole lasciarci una mail o il numero di telefono, insomma, li terremo a sua.
Grazie.
professoressa, grazie. Sì, sono Vittorio come suo padre.
Allora metto
Eduardo, allora. Così possiamo. Sì, grazie. Complimenti.
Se non mi
metti Paola?
Sì. Ok.
Grazie. Buon proseguimento.
La ringrazio della risposta, però purtroppo così come lei mi dà via, purtroppo
Io faccio parte dell'ambito di danza ufficiale,
paesino, insomma, della, a parte che è la sua famiglia e il suo padre è una pietra miliare, venire in questo momento per me, infatti, ho cantante, sto girando con una trottola e meglio con la vita di fermarmi,
però
primavera, ma
se lei ci dà il contatto primavera ci riesce con tutta la tranquillità.
Noi abbiamo tre diciamo essere nella giornata della memoria, è proprio mica aperto, sapevamo già, però il paese non mi manca, voglio paese di Acquarola, il paese di dove andate, non so, noi come anche cerchiamo di fare molte cose, quindi la sua presentazione questo prima in generale sarebbe stupendo e quindi la ringrazio.
Ci sentiamo dopo febbraio, ho messo il mio numero,
speriamo che grazie.
Grazie. Grazie.
Grazie mille professoressa, è stata una testimonianza, stata cioè sono lei che ci sta, siamo così,
qualcosa è cambiato, siamo sempre così, vedo con le manifestazioni che facciamo, questo.